Allora, io mi presento di nuovo, sono Antonio Strazzullo, rappresento il Formez, in quanto per il Formez ho operato all'estero, in realtà in particolare in Bulgaria, ma in precedenza anche in Polonia, in Repubblica Ceca, per un brevissimo periodo, e per un periodo ancora piuttosto sostanzioso in Ungheria. Io partirei un attimo proprio da questo, una breve notazione sul Formez, che ha una genesi come istituto abbastanza particolare. Nasce come istituto di formazione e studi per il Mezzogiorno nell'ambito della Cassa per il Mezzogiorno, ma in realtà fin dai tempi della sua fondazione ha avuto un occhio particolare verso il ruolo che l'internazionalizzazione può avere come veicolo per la modernizzazione e per l'innovazione della pubblica amministrazione. Erano tempi in cui la circolazione di informazioni o di materiali analitici sulle pubbliche amministrazioni erano molto limitate quando il Formez lanciò una pubblicazione, che erano i quaderni di pubblica amministrazione, che raccoglievano articoli pubblicati su riviste internazionali, non solo europee, ma anche della Nuova Zelanda, australiani, statunitensi e affini, quindi avendo un ambito di osservazione molto largo, su temi selezionati che erano in quel momento importanti per ciò che la pubblica amministrazione italiana si preparava ad affrontare. Un caso tra tutti, i primi articoli tradotti che riguardavano l'analisi costi-benefici dei grandi progetti sono stati pubblicati sulla rivista del Formez nei primi anni 60, quando il primo manuale UNIDO è datato 1970, quindi c'era una sensibilità molto elevata da questo punto di vista. Il Formez a oggi, nella nuova struttura che è in via di evoluzione, nella sua mission l'indicazione specifica del supporto all'apertura verso l'internazionalizzazione delle pubbliche amministrazioni. E questa è sicuramente l'internazionalizzazione, quindi è effettivamente, e su questo spero di poter dare anche il mio contributo personale, uno dei veicoli fondamentali per mettere in moto o per, come dire, rendere più morbido il processo di modernizzazione e di innovazione. E oggi il compito è un po' più facile, indubbiamente, perché la presenza di regole internazionali, regole comunitarie in particolare, obbligano tutte le pubbliche amministrazioni a doversi aprire a cambiamenti molto più rapidi di quanto non sarebbero altrimenti stati. La collega che mi ha preceduto ha portato l'esperienza su uno dei casi più eclatanti, quello delle normative a tutela della concorrenza. Io qualche volta un po' scherzosamente, un po' cattivamente dico che DG Comp è un po' la nuova Inquisizione in Europa. Si può negoziare tutto, si può pensare di all'italiana di sistemare a posteriori un po' tutto, ma non ci si può sognare neanche lontanamente di toccare le norme sulla concorrenza. Questo è un'esperienza che la pubblica amministrazione ha fatto un po' italiana, ha fatto un po' sulla propria pelle, perché all'inizio abbiamo tentato di interpretare le norme sulla virgola o sul cavillo di carattere formale, mentre invece le norme europee sono norme sostanziali. La pubblica amministrazione italiana ha dovuto cambiare fortemente il proprio punto di vista rispetto a questo approccio. E quando ci siamo resi conto di tutto questo, ci siamo resi conto di non essere del tutto pronti ed attrezzati. Lo siamo poco, probabilmente più a livello di sistema che non a livello di singoli. Il Formez ha operato in affiancamento e in supporto in realtà a delle amministrazioni centrali pubbliche, tipo per esempio io sono un economista pubblico di estrazione e napoletano d'origine, se l'accento non mi avesse già tradito prima. Per cui il mio approccio alla pubblica amministrazione è stato venendo dall'attuazione dei fondi strutturali della Comunità Europea, dall'analisi di progetto, per risalire via via a tutti quelli che erano i temi prima della programmazione e poi dell'attuazione. Il Dipartimento Politiche Strutturali del Ministero dell'Economia, all'epoca Ministero dell'Economia e Bilancio, ebbe l'intuizione di cogliere che in uno strumento di nuovo lancio da parte della Comunità Europea c'erano delle aperture molto interessanti. Erano i gemellaggi amministrativi chiamati twinning, che vengono lanciati dalla Comunità Europea sul finire del 98 nell'ambito del programma FARE, che era un programma inizialmente destinato P per Polonia, H per Ungheria, A per Albania, le ristrutturazioni delle economie emergenti erano all'epoca, ma sono poi diventati, è diventato lo strumento sia di finanziamento e di capacity building destinato a tutti i paesi di preadesione. I twinning servivano a ad aiutare i paesi candidati a mettere le proprie amministrazioni in grado di recepire ed attuare la key communitaire. Come funziona un twinning? Un twinning nasce da un negoziato tra il paese candidato e la Comunità Europea, che identifica i principali bisogni, i principali gap di conoscenza e di organizzazione, ma in realtà anche di institution building, da colmare per consentire al paese di chiudere il capitolo del trattato di adesione relativo a un determinato argomento. In questo nel negoziato si decide quali di quei gap possono essere colmati attraverso un'attività di formazione, quali, oppure di un'assistenza tecnica, oppure di un affiancamento, quale ha bisogno, può fare ricorso ad uno strumento, quale l'assistenza tecnica di una società privata o di un consorzio di società privata, quali invece vanno riservati all'affiancamento tra paesi membri. E questi diventano i futuri argomenti di twinning. Il Dipartimento Politiche Strutturali colse che nel proporsi come partner di sviluppo per i paesi dell'allargamento, che poi è diventato 2004, come assistenza per il negoziato che riguardava il capitolo 21 sulle politiche regionali, apriva parecchie opportunità. Il primo twinning di questo genere fu quello che poi è risultato il più grosso mai finanziato dalla Comunità Europea in Ungheria per 4 milioni di euro, 4 residenti, oltre 2000 giornate uomo di short term expert, tutti provenienti sostanzialmente da pubbliche amministrazioni centrali, il Ministero dell'Economia ma non solo, regionali. Il Ministero tirò con sé un gruppo di regioni in quel primo progetto e ha poi allargato il numero delle regioni che hanno partecipato a queste attività negli anni seguenti. In pochissimi casi esperti provenienti dal mondo della consulenza o comunque dal settore privato, incanalati attraverso i mandated bodies, che sono enti di diritto privato ma completamente gestiti o responsabilità del o agenti per nome e per conto dell'amministrazione pubblica, quale tra l'altro il Formez è ed è stato. L'esperienza dei twinning è stata particolarmente interessante da più punti di vista, perché il twinning è strutturato normalmente con un residente almeno, che è lì perennemente, che è il principale fornitore, il principale erogatore delle expertise fondamentali relative alla funzione. Tuttavia adesso è affiancato un numero di esperti short term che contribuiscono delle conoscenze specifiche, settoriali, e che a questo punto diventa responsabilità di chi gestisce il progetto, in primis del residente, ma anche di chi è dietro il project leader, normalmente appartenente alla pubblica amministrazione di riferimento, sapere individuare l'expertise più appropriata o le expertise per offrire delle alternative al paese candidato per poter scegliere come orientare la propria struttura. La cosa interessantissima che è accaduta fin dal primo progetto è che gli esperti coinvolti come short term venivano spesso, si organizzavano per condividere, non so, la struttura delle slide, se si trattava di formazione, o per scambiarsi l'esperienza di che cosa ci si era detti da quel networking personale alla quale hanno accennato praticamente tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Diventava una sorta di cosa coordinata e organizzata. E una delle cose più interessanti è che un caposervizio che all'inizio aveva mal preso questa cosa, per la quale perdeva alcuni dei suoi collaboratori per intere settimane e che vedeva tornare tra l'altro anche piuttosto, come dire, direi esaltati più che citati, perché il termine potrebbe essere equivoco, in realtà poi si è resa conto che queste persone di ritorno continuavano a ragionare tra di loro ed è venuto fuori una serie di proposte che hanno applicato al loro interno ed hanno effettivamente modificato le loro procedure lavorative in base alle riflessioni cui erano stati portati dal dover ripensare una forma organizzativa per il paese membro a cui si stavano rivolgendo. Quindi io posso dare testimonianza diretta, oculare ed auricolare, di come si sia verificato quell'obiettivo di mutual learning che è normalmente indicato come specifico obiettivo collaterale dello strumento twinning. A questo si accompagnano delle cose, secondo me, fondamentali. In questo momento mi metto nei panni del libero professionista consulente privato esterno, come mi invitava il ministro Gaiani all'inizio. In realtà il civil servant italiano, e questo lo dico da italiano molto critico degli italiani, come siamo un po' tutti recentemente, devo dire, è spesso una persona che ha una qualificazione media nettamente superiore ai suoi omologhi di amministrazioni estere. Ha normalmente una flessibilità operativa nettamente superiore, ma soprattutto ha un background culturale che in parte è personale in alcuni casi, ma io lo chiamerei sistemico, che fa sì che una capacità di adattamento alla comprensione e all'elaborazione della struttura dove si trova, dove si va, dove va ad operare, molto superiore alla media. Sia nei progetti twinning che in progetti che ho gestito sempre in ambito comunitario come TACIS o capacity building legata a progetti della Banca Europea di Costruzione e Sviluppo, ho spesso operato in gruppi multiculturali di esperti stranieri. Gli inglesi sono bravissimi a scrivere rapporti secchi e concisi e parlano anche bene l'inglese. Dopodiché però, se si deve uscire un attimino al di fuori del loro campo di expertise, può diventare molto problematico. E la cosa non migliora se l'esperto è di livello più alto. E l'altra cosa che non ho mai apprezzato molto, mentre invece gli italiani in questo sono molto bravi, vengono dicendo: noi in Inghilterra, we in UK do like this. Noi in Inghilterra facciamo in questo modo. Non c'è mai un piccolo sforzo di tentare di dire tu, che nell'ambito culturale organizzativo nel quale ti trovi, in che situazione di diversa ti vai a trovare. Quindi io direi che l'esperienza twinning è stata sicuramente un'esperienza molto, molto positiva, indubbiamente c'è, ed ha avuto un altro elemento di positività molto forte, che è stato che per la maggior parte degli esperti delle pubbliche amministrazioni sono intervenuti in questi progetti per periodi short term in un ambito in cui il loro intervento era in qualche modo organizzato, strutturato e quindi ha consentito un approccio soft. Si evidenziano sicuramente i problemi di lingua che hanno evidenziato un po' tutti i nostri colleghi, ma devo dire anche che se si lavora in Bulgaria è chiaro che l'inglese che si parla è un inglese molto scolastico e questo aiuta, molto di più che non andando alla comunità europea o in istituzioni internazionali dove l'inglese è la lingua ufficiale. Complica un po' più le cose perché non si riescono a leggere neanche le tabelle stradali che sono scritte in cirillico. Ma detto tutto questo, vale solo la pena di sottolineare una cosa. I twinning hanno italiani, e io credo di poter dare testimonianza in un modo o in un altro di almeno una decina di essi, e almeno in due settori particolari, hanno sempre dato luogo a realizzazioni notevoli, ovvero un lavoro ben fatto che ha raggiunto gli obiettivi e che è stato ben ricevuto dai beneficiari. Hanno dato dei risultati interessanti, mi riferisco proprio alle terminologie comunitarie di realizzazione di risultato e impatto, spesso utili, nel senso se sono creati obiettivi, cioè iniziative bilaterali, progetti interreg o finanziari della comunità europea che vedevano membri delle varie cose. E gli impatti si sono fatti vedere solo lì dove le amministrazioni centrali, mandatarie degli esperti, sono state attivamente coinvolte. E io considero forse il miglior risultato di tutta questa operazione il negoziato di bilancio per il 2007-2013 dei fondi strutturali, nel quale l'Italia, unico dei paesi storici, sosteneva la tesi del vincolo del 4% di bilancio per le politiche regionali ed ha potuto trovarsi al fianco le amministrazioni di quei paesi dove quei funzionari avevano operato. Siamo riusciti a vincere l'ostilità della Polonia, di cui sappiamo tutto, anche per averne risentito parlare tragicamente molto di recente, dell'Ungheria, dei vari paesi nei quali abbiamo operato. Per cui, se posso chiudere con un messaggio, i maggiori risultati che il secondment all'estero di funzionari italiani, il maggior risultato si ottiene laddove l'amministrazione rimane fermamente committed a sostegno del funzionario che si reca all'estero e coglie tutte le possibilità di networking che ne vengono fuori. Molte grazie e mi scuso per aver un po' sforato.